che molti di noi dovrebbero avere. Io ho bisogno di Giuseppe, dove andate a finire? È lì, si è nascosto. Giuseppe è un nostro fratello che ha anche un passato di, si dice, maître cantinier, vero? Quello che conosce i vini. Bene, cosa vuol dire DOC? DOC. Denominazione di origine controllata. Benissimo. Allora, il messaggio che darò oggi si sviluppa proprio su questo termine del DOC. E quindi il titolo
lo metto qua appiccicato in faccia. Così pure io sono debole.
Il titolo del messaggio è quello lì. Guardate che ho messo dell'arte, perché ho usato il rosso in un posto, l'azzurro in un altro, il carattere piccolo in uno, il carattere in un altro grande. Quindi cercate di raccogliere anche da queste piccole cose il senso del messaggio. Nati DOC per morire DOC. La differenza.
Nati DOC per morire DOC.
Sì, questo è il titolo. In un punto della nostra parola c'è scritto in termini estremamente focalizzati, poche parole, che cosa è venuto a fare il Signor Gesù? Che cosa è venuto a fare Gesù? E dove è scritto? E in che cosa è scritto? Avete presente? Giovanni capitolo 1, versetto 29. C'è una parola che dice, è stata detta da Giovanni Battista, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non funziona? Nel dubbio. Allora, la domanda è questa. Che peccato ha tolto? Che peccato ha tolto? Allora ci spostiamo su Romani, nelle prime parole, non è proprio nelle prime, comunque nel capitolo 5 di Romani, al versetto 12. Troviamo scritto queste parole. Romani 5, versetto 12. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Allora, qui si dice, ho cominciato dalla fine, uno che è venuto a togliere il peccato, quindi vuol dire che c'era, e qua ci sta dicendo che è entrato, uno a togliere, uno che ha fatto entrare. Di mezzo c'è tutto il tempo che è trascorso dall'evento dell'ingresso del peccato, che adesso poi approfondiremo, ma comunque più che chiaro per ciascuno, fino a un certo momento che non è ancora raggiunto, benché Gesù sia venuto, ecco l'agnello di Dio è venuto, ma l'attuazione della la conclusione di tutto questo ciclo è relativamente vicina, però non è ancora conclusa. Ma quello che mi interessa stabilire, leggere bene con voi, è che uno è venuto a togliere qualcosa che uno ha permesso di entrare, ha fatto entrare anzi. Adesso quindi l'uno è Cristo, l'uno è Adamo. Qual è il peccato? Perché parla di peccato al singolare. Allora ci sono due significati. Uno, che si può intendere il peccato come la somma di tutti i peccati possibili che si fanno. Però c'è un'altra che stabilisce invece un fatto di radice. Il peccato che ha tolto Gesù è la somma di tutti i peccati e quindi particolarmente della radice. Ma quando è entrato il peccato, quale peccato è entrato? Evidentemente c'è uno stimolo dentro che ha una base attiva in tutte le situazioni, in tutte le circostanze e assume mille forme, ma strettamente qual è stato il peccato base? Questo è ciò che mi interessa chiarire, perché è tutto ora vero, è il peccato base, è la sede di produzione di tutti i tipi di peccato. Quindi vi riporto a esaminare, a riflettere insieme sulla Genesi, evidentemente, perché è da là che il peccato è entrato, e anche a riflettere come in qualche modo tra i due eventi di cui sto parlando sono trascorsi circa 4.000 anni, se è vero che, come dice la parola, che Adamo è venuto sulla terra, è stato creato e messo sulla terra circa 4.000 anni avanti Cristo. E questo è un tempo che a questo punto deve proporci una domanda: ma era necessario questo tempo? Cioè vi anticipo una domanda di fondo: ma se non avessero peccato, Adamo non avesse peccato, cosa ne sarebbe da quell'anno là arrivare in qua? Il mondo sarebbe veramente diverso. Non so cosa sarebbe, però non ci sarebbe stato tutto quello che abbiamo visto nella storia dell'umanità, che è conseguenza di quel peccato che è entrato. Quindi proviamo ad avere una visione trasversale molto ampia della parola, ma non soltanto della parola, di ciò che dice a noi, perché noi ci rendiamo conto chi siamo, intimamente chi siamo. Allora, Adamo, che ha introdotto il peccato, come abbiamo appena letto in Romani 5,12, ha volontariamente riconosciuto, dato fiducia, dato autorità a Satana. Ha fatto una scelta. Il Signore aveva messo davanti una scelta in cui i pilastri erano la vita o la morte. Ha scelto questa, e l'ha scelta volontariamente. Va bene? Il Signore Gesù ha fatto analogamente una scelta, sostanzialmente la stessa scelta, ma a rovescio. L'ha fatta a rovescio, quindi uno ha fatto entrare, l'altro ha fatto la controscelta, e cioè si è sottomesso completamente alla volontà di Dio. E attraverso questa scelta è avvenuta una cosa che noi non penso siamo in grado di descrivere, perché è qualcosa che è avvenuto nel rapporto intimo fra il padre e il figlio, e per quanto riguarda noi ne abbiamo visto la superficie esterna, perché è successo qualcosa anche di estremamente profondo che anche la parola non descrive più di tanto nel rapporto fra Dio, nella persona di Gesù, e Satana. Il risultato però è stato che in quel momento, in quel momento particolare della storia, sul Getsemane, dove è stata presa la decisione di Gesù, e poi poco dopo, quando è stato crocifisso, è avvenuto un punto di sigillo della storia dell'umanità, che ha dei valori e un'attuazione che è in percorso, ma ha stabilito però un principio. In particolare quello che ci interessa è che là su quella croce è stata stabilita e decretata la morte di Satana. Non è ancora morto. Il Signore ne ha anticipato una visione, la prendiamo per esempio in Apocalisse, non mi ricordo in quale capitolo, ma sarà attorno al 18, qualcosa del genere, in cui dice che vide Satana cadere dal cielo. Quindi è ancora là Satana al suo posto, è ancora là a fare le stesse cose contro l'umanità, ma ai giorni contati, come si suol dire. È un programma che deve chiudersi, e viene, il Signore ha lasciato un arco di tempo che è cominciato dopo la morte di Gesù, che corre ancora adesso, ci siamo dentro, fino ad arrivare a un punto in cui lo chiuderà completamente. Io vorrei che provassimo sempre ad avere questa visione trasversale della parola, del nostro destino, della nostra situazione, della nostra relazione con Dio e di perché di fondo ci sono tante situazioni drammatiche nella nostra vita di oggi, come ci sono sempre state, adesso stanno peggiorando come intensità, come diffusione, come raffinatezza della cattiveria, come armi in senso lato disponibili per fare del male. Faccio per dire, ai tempi di Gesù ci si poteva fare del male gli uni con gli altri, tirandosi dei sassi, usando una lancia, usando un bastone, qualcosa di questo genere. Oggi ci sono mezzi molto, ma molto più raffinati per fare del male e farlo non praticamente corpo a corpo, ma farlo uno solo può fare un male enorme a migliaia di persone. Bene, dico bene nel senso che passo avanti, non che questo che ho detto sia una buona cosa. Allora, noi nasciamo, ciascuno di noi è nato, vivo in Satana, perché nasciamo sotto il peccato, e poi dice, e dico, aggiungo, viviamo per morire in Cristo. La prospettiva per noi, nati nel potere di Satana, sotto Satana, e quindi siamo, è il nostro re, è il re dell'umanità, è il re del mondo. Poi mi correggo un attimo per capire il discorso del mondo, però abbiamo la prospettiva di poter uscire, svincolarci da questo re che è maligno, per entrare volontariamente a scegliere un altro re, che è il Signore Gesù. Lui ha fatto una scelta volontaria, ci ha insegnato che questo è un cammino percorribile, l'ha promesso per ciascuno di noi, però la scelta volontaria dobbiamo farla noi. Volontariamente in uno abbiamo scelto di uscire dalla protezione di Dio, adesso volontariamente ciascuno può scegliere di ritornare nella posizione di partenza ed essere figliuolo del Signore. Allora, la nostra vita e la nostra morte, morte non soltanto fisica, anzi, più importante tutto il resto, quella morale e spirituale. Allora, dicevo, la nostra vita e la nostra morte dipendono da che cosa? Dall'autorità che scegliamo, sotto la quale vogliamo stare. Siamo nati sotto un'autorità maligna, abbiamo la possibilità di uscire da questa riconoscendo un'altra autorità. Allora, se non la scegliamo, restiamo sotto il punto di partenza. Siamo sotto l'autorità mortale, della morte e del male. Se scegliamo, usciamo da queste, ci troviamo sotto l'autorità del bene, della gloria e dell'amore. Quindi il nostro destino è legato all'autorità che scegliamo, sottolineo questo, autorità e scelta volontaria precisa. Nessuno ci può sostituire. Ricordo a questo punto, perché mi è passato per la testa, un salmo 49, in cui c'è una parola precisa a proposito di questo fatto. Vi leggo dal Salmo 49, versetti 7 e 9. Dice questo: nessuno però può in alcun modo redimere il fratello. La scelta è assolutamente personale, né dare a Dio il prezzo del riscatto adesso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà mai sempre difetto. Non può farsi che egli continui a vivere in perpetuo e non venga la fossa, perché la vedrà. Allora, la morte viene, non può farsi che vivi in perpetuo, sicuro che c'è una fine. Non c'è possibilità che qualcuno sostituisca me, come ciascuno di noi. Ciascuno di noi è chiamato a scegliere. Il prezzo del riscatto sarà sempre difettoso, sarà sempre insufficiente quello che noi potremo pagare di nostro, con la nostra benignità, le buone opere, cose di questo genere. L'altro punto, non è possibile che l'uomo continui a vivere in perpetuo. È una gabbia strettissima, è una gabbia strettissima. L'unica uscita è quella che il Signore ci ha proposto. Qui non la propone nel Salmo, però è quella che il Signore ci ha proposto. È venuto apposta, è venuto a togliere il peccato del mondo, a togliere la gabbia di tutta l'umanità. Noi costituiamo in questo senso il mondo. E il mondo fisico attorno a noi? C'entra o no? C'entra, è chiaro, sì, perché tutta la limitazione, che pur sempre è meravigliosa, nonostante sia appunto una limitazione, del modo in cui si comporta la natura creata, di quello che ci dà la natura creata, è avvilito rispetto a quello che il Signore aveva pensato e a quello di cui si parla in taluni passi della parola, in Isaia per esempio, in cui ci è detto come sarà in quel periodo di 1000 anni dopo i giudizi, in cui il Signore mostrerà come sarebbe stato il mondo se non avessimo fatto quella scelta in Adamo. Ed è un mondo che, nonostante sia avvilito, perché è tutto sotto Satana, eppure è meraviglioso. Quante belle cose ci fa vedere la natura, in se stessa, la natura. Per esempio, la fedeltà della natura. L'avete mai pensato? Ma se la natura a un certo punto dicesse: oh, quest'anno noi che siamo il gran turco e l'insalata non facciamo niente. Dico delle sciocchezze, ma voglio dire, è fedele la natura. Nonostante sia avvilita dal fatto che è sotto il regno, il re anche del mondo creato, oggi è Satana, pure è ancora una cosa meravigliosa e mantiene una fedeltà, un amore verso di noi che proprio non ci meritiamo e neanche consideriamo. Quando succede, come sta succedendo adesso, che ci sono tanti fenomeni naturali che si vanno incrementando e diffondendo e sono fenomeni distruttivi, di dolore, è perché la natura si sta ribellando, non vuole restare in quella posizione in cui noi l'abbiamo messa. E perché dico che noi l'abbiamo messo? Ma perché, cominciando a rigirare, visto che devo tornarci poi sopra, e muovermi con la pagina 1 della Bibbia, cioè sulla Genesi, perché il Signore, dopo aver creato l'uomo, o meglio stabilito il programma di creazione dell'uomo, perché lo sviluppa dopo, dice questo: crescete, moltiplicate, riempite la terra e rendetevela soggetta. L'ha messa sotto di noi. Noi quindi siamo i re della terra. Abbiamo regalato il potere e l'autorità a un altro, e il re è un altro adesso. È quello da cui abbiamo dato la nostra scelta. Fatta la nostra scelta. La natura soffre in travaglio. Ma è in travaglio, questo dice Romani 8, mi sembra. È in travaglio perché è costretta a stare in una posizione che capisce, scusate la parola mi viene giusta però, che capisce meglio di noi in che condizione siamo. Noi tutto sommato siamo in travaglio come umanità, ma un travaglio che in molti casi è come minimo passivo o più spesso di contrapposizione a Dio. Si maledice Dio, ma se ci fosse Dio non c'è, non è possibile che ci sia Dio con tutto questo male che succede perché qui, perché là. La natura invece ne sa il perché, in qualche modo non ha parole, però si esprime con un vigore di protesta che parla a noi. Noi siamo molto più sciocchi, devo dire, privi di capacità di riflessione, o non la vogliamo usare, rispetto alla natura. D'altra parte, se il Signore ha sottoposto a noi la natura creata, il mondo, gli animali, i mari, quello che c'è, dipende anche dal fatto che se Satana tiene sotto controllo noi, ci ha nel pugno, più facilmente evidentemente riesce nel suo programma. Perché? È perché l'intelligenza il Signore non l'ha data né agli animali, né alle piante, né alla terra, né ai monti, né al mare, non gliel'ha data, l'ha data all'uomo. Noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi, se tiene in pugno noi, ha la situazione in mano al completo. Sul fatto che abbia scritto lì nati per morire, o l'ho anche citato, vorrei portarvi su un versetto che sostiene questa mia affermazione, affinché sia riposante sulla parola come tutto quello che dovremmo riflettere. Mi riferisco al Prima Giovanni nel capitolo 3 e al versetto 14 ci dice, Prima Giovanni capitolo 3, 14, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Qui si sta riferendo a fratelli, cioè a uomini e donne che hanno riconosciuto in Cristo il loro Redentore, e quindi si è già attuato per queste persone il passaggio dalla morte alla vita. Quindi prende senso la frase che dicevo prima, che dove, come ho detto, e nasciamo vivi in Satana e viviamo per morire in Cristo. Del resto questo lo sapevamo. Rallegriamoci che c'è la possibilità, che il Signore ci ha donato questa grande possibilità. Se prendiamo allora adesso lo stato della nostra vita, è nostra, intendo dire, non soltanto oggi nel 2017, ma da sempre, da quando c'è l'umanità, che cosa cerca l'umanità? Qual è un contesto generale per cui l'uomo dice, oh, va bene, sto bene? L'uomo cerca una cosa di cui non ricordo una definizione stretta dall'aspetto, diciamo, dal punto di vista negativo, ma la ricordo però come attesa che viene espressa in Prima Tessalonicesi, ve lo dico io breve, molto breve, Prima Tessalonicesi al capitolo 5 nel versetto 3. Questo versetto si riferisce a un tempo che sta avvicinandosi, e queste parole sono: quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa rovina verrà. Cioè, allora, quello che cerca l'uomo globalmente è pace e sicurezza. Noi cerchiamo pace e sicurezza, che è il riassunto della pace, perché non abbiamo discussioni, non c'è nessuno che ci minaccia, non abbiamo malattie, possiamo fare tutti i nostri comodi tranquillamente. Pace e sicurezza. Bene. Allora, queste cose in un contesto generale dipendono in sostanza da che cosa? Da chi regna. Quello che nei nostri governi, che sono nostri umani, intendo, italiani, non italiani di adesso, del tempo passato, noi abbiamo sempre sentito dire, abbiamo visto la storia, l'umanità ha sempre cercato delle forme per stare in pace e sicurezza. Che poi si chiamino governi di destra, governi di sinistra, di questo non ha importanza, l'intento è quello lì, pace e sicurezza. Cioè, allora, la pace e la sicurezza dell'essere umano in senso lato, quindi delle nazioni, dipendono da che cosa? Da chi governa, da chi comanda, dall'autorità che ha, diciamo, in mano la gestione della situazione. Quindi questo ci viene a confermare quello che dicevo prima, che la nostra vita è correlata all'autorità dalla quale dipendiamo, all'autorità a cui noi ci siamo assegnati. Quando noi andiamo a votare per qualche elezione, votiamo in base a un criterio che sotto sotto nel nostro cuore sta dicendo: ma se vanno al governo quelli, ci sono questi vantaggi per cui io sto meglio. Cerchiamo questo. Allora, tutto questo però è legato al nostro agire, al nostro confusionario agire, muoversi in maniera agitata e discontinua. Quindi allora il governo è di una situazione macro, in questo caso dell'umanità, è sotto chi? Il governo è del maligno. Il Signore l'ha dato a noi e l'abbiamo messo in mano a quell'altro, quindi governa col suo modo. E il suo modo qual è? È quello di far sì il più possibile disfetto al Signore e rovinare quello che lui ha pensato e fatto, organizzato. E questo è poi quello che succede in tutti i giorni della nostra vita. Adesso capisco perché faccio fatica a leggere, c'è il riflesso di questo. Va bene, l'ho già detto prima, Satana è il re del mondo creato e dell'umanità, perché noi abbiamo fatto questa scelta. E quindi come facciamo a pensare che sia possibile un regno tranquillo e pacifico quando il re è colui che ha fatto nelle sue origini, che vengono descritte in Ezechiele e in Isaia, ma piuttosto brevemente, si è ribellato da una posizione eccelsa che aveva contro Dio. Poi noi l'abbiamo chiamato e gli abbiamo consegnato il regno creato per noi e noi stessi. Questo avrà ancora assolutamente il carattere di fare le stesse cose, di essere contro Dio, e guida noi e guida la natura, tutta la nostra gestione umana in questo modo. Allora, pensate che gusto deve poter provare il maligno, perché lui vuole distruggere tutto. E di che cosa si serve essenzialmente? Di noi, eh? Si serve di coloro, colui, vedete singolare, plurale, come preferite, ma si serve colui che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. E gode terribilmente di questa beffa. Capite? Si è impossessato della gestione del carattere dell'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza per metterglielo contro. Ma per uno che sia com'è, un ribelle, è una gioia meravigliosa, è un'occasione che non si lascia scappare, sulla quale opera insistentemente perché vuole riuscire a fare il male più grande possibile, pur sapendo anche egli che ha un destino finito, perché questo è un fatto che conosce. Allora, con tutto questo che mi ha già portato via troppo tempo, cercherò di essere un po' più stringato. Io sto dicendo, se noi non capiamo bene che cosa è successo all'inizio, non siamo in grado di dare una corretta visione agli eventi della storia, agli eventi della società umana e della quale noi facciamo parte. Bisogna che lo capiamo bene. Quando tanto facilmente si sente parlare della Genesi come un racconto che si racconta ai bambini, perché così, con la mela, è una blasfemia terrificante, perché è proprio lì che c'è l'origine fondamentale dei guai dell'umanità. E allora, con questo, ritorno insieme a voi, aprite la Bibbia per cortesia, non rifletto su tutto, ma sui punti essenziali. Sto parlando della Bibbia nel capitolo 2 e la prendo... Genesi 2, sì. Genesi 2, parto dal versetto 16. Il resto lo accennerò a spot. Allora, dal versetto 16 fino al versetto 24 c'è la descrizione misteriosa, ma meravigliosa, se ci si riesce ad entrare, di come Dio ha formato, fondato e posto i fondamenti e quali sono i fondamenti della società umana. E dice questo: e l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino. Non mi dite che la sapete già. Se la sapete già, rifletteteci, riflettiamoci insieme, sicuro che la sappiamo, meno male, ma diamogli il valore di sapienza rivelata, non di sapienza da scolaretti. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E l'Eterno Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trova aiuto che gli fosse convenevole. E allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, si addormentò, prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. L'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta l'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Salto il versetto 25. Non per mancanza di rispetto, ma perché è fuori dal contesto. Allora, in queste poche parole noi dobbiamo essere così onesti da cogliere il senso e il valore delle parole, per vedere come il Signore ha impostato la società umana, perché il Signore, che è l'autorità, ha stabilito che si vive così. Se noi comprendiamo bene come il Signore ha detto che doveva essere la nostra relazione gli uni con gli altri e l'avessimo poi mantenuta, saremmo in una situazione completamente diversa da questa. Ma uno, non l'abbiamo capita; due, non l'abbiamo mantenuta. Allora cosa volete che ci succeda? Succeda quello che sta succedendo: progressivamente un degrado e una cattiveria mostruosa, veramente mostruosa. Allora, non vado troppo in dettaglio, però cerco di puntualizzare con voi il senso di queste parole. Faccio notare che, se abbiamo letto dal 16 al 24 la istituzione del fondamento della società umana, una volta che il Signore ha stabilito il fondamento, l'ha insegnato ad Adamo e a Eva, cosa ha fatto? Esame di maturità. E all'esame di maturità siamo stati bocciati, seccamente bocciati. Cioè, non abbiamo appreso la scuola del Signore. Bene, allora, se noi cominciamo a guardare un po', dice: mangia pure liberamente del frutto. Allora, ci sono alcuni concetti. Liberamente, ti ho dato intelligenza, usa l'intelligenza. Non ti costringo come un animale, per cui, per dire, adesso i tempi là erano diversi, però oggi abbiamo animali che mangiano un tipo di cibo, gli erbivori e gli altri che sono carnivori. Dice: mangia liberamente, cioè ti ho dato la capacità di pensare, di riflettere, io ti dico usala, sei libero, scegli quello che vuoi. La seconda cosa è mangia. Questo mangia, che di cui Sauro tante volte ci ha chiamato a mettere una particolare attenzione, che si ripete in tutta la Bibbia, significa esattamente questo: l'uomo vive di quello che si nutre, ma non solo per il corpo, ma anche per l'anima e soprattutto per lo spirito. Quindi, se noi mangiamo libri gialli, faccio per dire, ci viene la testa da detective o da assassini o cose del genere, ma se leggiamo un libro di floricoltura ci viene un'altra testa. Ed è un mangiare non fisico. Bene, ma quindi si è detto, uno, che è la libertà, la libertà di scelta, e se sono libero di scegliere, che cosa uso? L'intelligenza è che cosa? La volontà, è chiaro, segue la volontà. C'è prima un macinato mentale, poi un'esecuzione. Adesso io distacco le cose, sono sequenziali molto veloci, però è così. E quindi ci ha dato anche la disponibilità di usare, anzi l'ordine, di usare delle doti che sono a sua somiglianza d'immagine, perché la volontà e l'intelligenza, che ne abbiamo accennate due, e sono caratteristiche proprie di Dio, le ha passate a noi. L'intelligenza ce l'hanno gli animali, vado avanti di un passo, non ce l'hanno gli animali. E dico gli animali non per disprezzo, ma perché se l'uomo galleggia al livello più elevato della creazione, il livello immediatamente sottostante è quello animale, e quello immediatamente sottostante è quello vegetale, e quello sottostante è quello minerale. Sono uno sull'altro. E se guardate, la creazione è partita dal basso e li ha messi uno sull'altro in sequenza. Comunque, allora, l'intelligenza e la volontà sono caratteristiche che ha dato solo a noi, perché solo per noi, dice, a mia immagine e somiglianza, gli animali no. Gli animali hanno un modo di comportarsi, lo vediamo anche oggi, che ha delle caratteristiche, hanno certe sensibilità, certi meccanismi, però non hanno una volontà e non si sono assolutamente evoluti. Gli animali continuano a fare adesso quello che facevano secoli o milioni fa. E un po' detto in termini tecnici, visto il guasto dell'altra sera, noi abbiamo un programma diverso dentro, un programma completamente diverso che gli animali non hanno. Quindi l'intelligenza è proprio un dono nostro. Però torno un attimo indietro, l'uso della volontà e della libertà, che prospettive aveva? Mangia pure liberamente, dopodiché c'è un ma. Cosa succede sul ma? Allora, mangia liberamente, usa l'intelligenza, lo puoi fare, ti sfida a usare l'intelligenza, sappi che ci sono due possibilità, o questa ti dà la vita o questa ti dà la morte. Vedi tu dove vuoi andare a parare, da che parte vuoi stare. Quindi il risultato, la vita oppure la morte, è, come ho accennato prima, è il risultato di quello che si mangia. È detto per mangiare, perché poi usa il termine mangiare? Ma perché noi siamo molto, volevo dire, tarati in base al nostro fisico, e il Signore in quanti punti della parola, in tutta questa parola, ci dà degli esempi materiali, perché attraverso quelli, usando l'intelligenza, andiamo al valore morale, al valore spirituale. Esistono le malattie morali, dicono una, sì che esistono, ma la malattia, quella che ci colpisce facilmente un po' tutti, è quella fisica. E subito la malattia è qualche cosa che ci mette in allarme. Diamo particolare peso all'esistenza di una malattia. Proprio perché attraverso il corpo noi riusciamo a portare indietro, se usiamo l'intelligenza e le caratteristiche speciali che il Signore ci ha dato, andare nel profondo. Quante volte nei Vangeli il Signore predicava per esprimere un concetto ampio, ma usava un esempio fisico, materiale, raccogliere il grano, il sole che si muove, no? Perché no, le cose fisiche le capiamo. Usa la testa e passa oltre, perché il muoversi del sole e la pioggia che bagna, la neve che fa freddo, lo capiscono anche gli animali. In sostanza si comportano coerentemente anche loro. Benissimo, allora il risultato dipende dal mangiare. L'altra cosa che viene messa in evidenza, cioè del discorso del bene e del male, è che te lo dico io, Dio sta parlando, te lo dico io. E se te lo dico io, tu sai che io ti ho creato, io sono superiore a te, io sono in grado di passarti qualche cosa che tu non sai, te lo passo. È l'educazione dei bambini, anche noi facciamo così. Esisto prima di te, sono sopra di te, ne so più di te, perché ti ho creato, e guarda il mondo che ho creato attorno a te. E il terzo punto dice... la dico dopo. Quindi mette la posizione relativa di creatore verso creato, a cui passa dei beni, a cui passa delle caratteristiche, però passa anche delle caratteristiche di sapienza, di conoscenza che l'uomo non aveva, e l'uomo aveva la possibilità di capire e sperimentarle. E l'esperimento l'ha poi fatto, in un certo modo, ma l'ha fatto e se ne è reso conto. Allora, questo però fino a questo punto manteneva l'uomo in una posizione semplicemente di avere qualcuno di sopra, e non aveva nessuno né pari né sotto, era come un povero derelitto, non saprei come dire. E il Signore quindi ha provveduto anche a questo, non dimenticandoci noi che quando ha fatto il suo progetto per l'umanità ha detto e Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi aveva un progetto in cui in questo progetto c'erano due figure, maschio e femmina. Allora, il Signore addestrò l'uomo a imporre qualche cosa a qualcuno che era di sotto di lui. Gli animali sicuramente erano di sotto di lui. Vedeva l'uomo che gli animali non avevano l'intelligenza, non avevano la capacità di selezione e di giudizio che aveva lui. E quindi il Signore gli fece fare questo esercizio, dandogli l'incarico di dare i nomi a tutti quanti. Il Signore aveva dato il nome a cos'è cieli, cos'è monti, cos'è alberi, cos'è animali, cos'è mare, cos'è acqua. Tutte queste cose, la stella, il cielo, gli animali non ha dato nome. Allora ha passato l'autorità di dare nome ad Adamo, che a questo punto si è trovato Dio sopra, lui in una posizione intermedia, è diventato in autorità di dare il nome, cioè di imporre una sua volontà relativa a quella del nome, ma una sua volontà che stava sotto. Cioè gli stava insegnando a passare il concetto di autorità da cui dipende. E l'uomo ha fatto ha messo in atto questa cosa e tutti gli animali hanno avuto un nome, ma poi la parola ci dice che, secondo il parere del Signore, non era bene che l'uomo stesse solo, l'ha detto già anche prima. E quindi a questo punto l'uomo che ha capito, sei in mezzo a me, tra me e qualcuno che è sotto di te, tu hai un'autorità sopra questi perché te l'ho data, tu l'hai messo in atto, adesso facciamo un altro passo. E ha estratto attraverso la famosa costola Eva da Adamo. Ripeto, Eva era già in Adamo, quindi le caratteristiche di Adamo, l'intelligenza, la volontà, ce le aveva anche lei. E ha solo il Signore fatto una sequenza, non posso dire creativa, ma una sequenza di attuazione diversa. L'uomo prima gli ha insegnato una serie di cose, adesso estraiamo, è come se partorissi Eva, e questa viene da te. Quindi adesso tu devi avere un rapporto con lei come io ti ho insegnato che l'hai con me. Cioè ha messo una scala sequenziale di posizione relativa e quindi anche di autorità. L'altra cosa essenziale evidentemente è che aveva sì dato i nomi agli animali, ma capiva che erano animali, tant'è che non era così contento di avere fatto questo. Aveva capito, la lezione era fatta, ma non era così contento. Aveva bisogno, e il Signore lo esprime nella parola, di un aiuto convenevole, cioè qualcuno dello stesso rango, ma con una relazione che non era, per certi aspetti non era pari. Quindi doveva passare verso di lei lo stesso principio che aveva appreso, e per questo la scuola gliel'ha fatta da solo. Poi dopo l'ha passata quando l'ha compresa. Allora, l'essere umano maschile e femminile è la stessa razza. Vabbè, c'è la differenza sessuale, ma la stessa razza. Quindi è assolutamente una parità. Per cui ha un senso tutto quello che compare da quella famosa frase che dice l'uomo si è espresso così, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Ok, va bene. È proprio, intanto è un finalmente. Cavolo, ero sempre stato in mezzo a delle robe che belano, che hanno la coda, che hanno le corna, che comunicazione ho con queste. Pare a me. E dice, oh, adesso sì che c'è una empatia attuabile, no? E quindi è un finalmente che esprime una gioia, un apprezzamento. Ossa delle mie ossa e carne della mia carne, cosa esprime? Ho capito il concetto di discendenza, perché la tratta dall'uomo. Ha capito il concetto di discendenza, quindi su questo ha inteso che doveva applicare quello che lui aveva preso come rapporto relazionale con Dio. E questo lo conferma usando in qualche modo la stessa scuola la bandierina della stessa scuola che aveva usato quando il Signore gli ha passato il messaggio di dare i nomi. I nomi, passate qualcuno, sono, è un'imposizione libera è stata da parte del Signore verso Adamo e gliel'ha data. E infatti ha detto l'uomo, ella sarà chiamata donna perché tratta dall'uomo. E tutti sappiamo che, c'è anche nelle note della nostra Bibbia, uomo in ebraico si dice Ish e donna si dice Isha. Rosemary dice che nella versione tedesca della sua Bibbia c'è scritto uomo e uoma. Non c'è scritto donna, è vero? Ok. Questo sta a stabilire la unità razziale, ma stabilisce anche il concetto della discendenza, nel senso che ho cercato di spiegare, e quindi Adamo dicendo si chiamerà, lui l'ha detto, come io ho chiamato quello con tutti i nomi che gli ho dato, questa essendo tratta da me, prende un nome che sia da me, Ish e Isha. Va bene? A questo punto, in sostanza, la scuola è finita e il Signore ha detto quello che è contenuto nel famoso versetto 24, dove dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Cioè, adesso che sono state create, che è stato stabilito la logica relazionale, la logica di responsabilità, la parità per altri aspetti, adesso il programma è quello che avevo già citato anche qua, quando ha detto crescete e moltiplicatevi, che venga messo in atto in un certo modo. Ma guardate come lo sottolinea, perché scrive, dice, l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Allora, se un uomo lascia suo padre e sua madre vuol dire che è figlio, normalmente così, quindi stabilisce un concetto di generazione, lascerà suo padre e sua madre per unirsi, quindi per continuare questo processo, gli ha dato il go per la procreazione e la generazione successiva. Ha stabilito anche lascerà vuol dire che l'uomo e quindi la donna stanno in casa dei genitori, sono legati all'autorità dei genitori finché non si sposano. Il matrimonio fa una frattura di responsabilità sociale che si ripete, si deve ripetere con lo stesso modello precedente. E quindi ciò che il Signore ha passato ad Adamo ha capito e ha passato ad Eva, il Signore lo ripropone per tutta la generazione dell'umanità. Deve essere sempre così, uguale, inalterato. E l'altra cosa importante che stabilisce è questa. Si unirà alla sua moglie e i due saranno una stessa carne. Ma guardate che strana cosa, però è altamente significativa. Tratta dall'uomo, quando c'è il matrimonio, è come se ritornasse una sola. Stessa carne, dice. È molto bello questo fatto, anche perché ricostituisce, mi sembra, un valore fondamentale del rapporto tuttora facilmente oggetto di discussioni tra il discorso dell'uomo, della donna, le quote rosa, il governo, tutte queste cose qua. Però questa parola qui è ancora vera. Noi abbiamo tentato, non solo, messo in atto tutta una serie di cose per smontarla. La democrazia non l'ha inventata il Signore. Se vogliamo, ha inventato o stabilito meglio qualche cosa che è più vicino a un concetto di dittatura, cioè una persona di riferimento, ma non però con il carattere che noi diamo alla dittatura. Noi andiamo alla dittatura perché qui subito non è detto, ma compare il concetto, uno, di responsabilità, di come tu governi o guidi chi è sotto la tua autorità, non per fare i comodi tuoi, ma per proteggere chi è sotto. E seconda cosa, mi sfugge adesso la parola, mi viene in mente, scusate. Allora, a questo punto la nostra società su che cosa è fondata? È fondata sulla discendenza imbevuta del concetto di autorità che deve passare. Questa è la nostra società. Questo ci dice la parola. Allora, noi però l'abbiamo, come già accennato, terribilmente mortificata, perché abbiamo inventato una serie di possibilità, di complicazioni, di differenze organizzative che non sono dal Signore. E difatti perché? Perché le abbiamo inventate essendo già usciti dalla protezione diretta del Signore con questo atto di ribellione che è il capitolo 3, che adesso non andiamo a esaminare, lo accennerò soltanto. Vorrei però chiarire bene una cosa sul fatto che la società umana sia fondata su autorità e discendenza. Quante persone entrarono nell'arca? Lo ricordate? 8. Il primo a entrare chi fu? Primo concettualmente, quello a cui fu dato l'incarico, Noè. Com'era Noè? Che tipo era? Un ragazzaccio? Guardava la televisione, giocava, cos'era? 6.6 di Genesi dice: Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi, e Noè camminò con Dio. Subito prima, al versetto 8, dice: ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Allora, uno non era perfetto, trovò grazia, però era giusto, integro ai suoi tempi, quindi per la conoscenza che aveva, e aveva camminato con Dio, inciampando, facendo le sciocchezze, sicuramente. Ma il Signore vedeva un atteggiamento positivo di essere riconosciuto da costui, tant'è che dice appunto: Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Poi si sono imbarcati, è imbarcato lui stesso, la moglie, i tre figli e le relative mogli. Ma queste altre 7 persone erano giuste, integre? Com'erano? Non si sa. Ma allora, vedete che ha imbarcato per salvare, tirare fuori dalla situazione che si era precedentemente, un raggruppamento logico costituito sulla base di quei principi di autorità e di discendenza che abbiamo appena esaminato. La moglie di Noè, non aveva 600 anni, avevano più o meno, lui sì, lei non lo so, forse più o meno, avrà avuto anche la stessa età, ma erano una cosa sola. In un certo senso non poteva imbarcarsi solo Noè, la moglie no. Era sua moglie, era una cosa sola. E quindi è entrata nella arca in quanto che moglie di Noè, una cosa sola con lui. Con una relazione di discendenza, di rapporto relazionale che era quella che il Signore gli aveva dato. Sem, Cam e Jafet, figli. I figli è la stessa situazione. Quando dice: lascerà suo padre e sua madre, stabilisce che c'è una sequenza di discendenza tipicamente umana, non sta più parlando di animali o di altre cose. E quindi i suoi figli erano sotto una protezione particolare per la giustizia del padre. Ok? E le mogli, per il fatto che erano uno con i figli. Poi c'è evidentemente che tutto questo aveva anche un fine, perché poi ci doveva essere la procreazione. Però vedete come c'è il concetto di discendenza e il concetto di unità dovuta al matrimonio, quindi il rapporto relazionale tra l'uomo e la donna, e questo l'ha preservato. In sostanza, tutta questa umanità che poi è nata dopo ha avuto possibilità perché Noè, uno su, non so quanta gente ci fosse sulla terra a quel tempo, uno aveva, era integro e giusto ai suoi tempi, e il Signore ha detto in sé: trovo grazia, non, questo non posso trattarlo come tutti, devo fare un trattamento diverso. E questa è una focalizzazione di questi aspetti, autorità e discendenza, della società umana, sull'Antico Testamento. Ma andiamo a prendere anche uno sul Nuovo Testamento. E andiamo questa volta in Prima Corinzi, al capitolo 7. Sicuramente vi ricorderete di cosa si parla nel capitolo 7. Si parla del matrimonio. Versetto 14, prendo pochi versetti, dice questo: perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. È il discorso di Noè con sua moglie, dico, non ha detto il nome, ma comunque va bene. E altrimenti, ho perso il filo, altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri mentre essi sono santi. Non sta dicendo che sono santi nel senso che noi usiamo, con cui noi usiamo questa parola, sta dicendo però che sono sotto un cappello particolare, e questo è il senso, che è la stessa cosa di Noè e sua moglie e dei tre figli. E questo è un privilegio assoluto. Torniamo a Noè. Se andiamo indietro a Noè, voi tutti sapete cosa è successo dopo il diluvio, che Noè cosa ha fatto? Forse era felice di essere uscito fuori e ha alzato il gomito, no? E si è ubriacato, e nell'ubriacarsi si è anche sbracato, oltre che ubriacato. E i figli l'hanno visto, il primo a vederlo è stato Canaan, di questi tre figli, il quale cosa ha fatto? È andato fuori, ah, oh, ragazzi, mi deve vedere papà, cosa ha fatto? Ha deriso suo padre, ha leso l'autorità del padre. Questo ha fatto. E qual è stato il giudizio di Dio su queste cose? Ha detto: maledetto sia Canaan. Ma ricordiamoci che all'inizio, quando il Signore ha fatto il progetto dell'uomo, le ha detto, è scritto, lo vado a vedere perché mi serve, dice: e Dio creò l'uomo e la sua immagine, creò immagine di Dio, le creò maschio e femmine, e Dio li benedisse, ha benedetto la razza umana. In questo contesto, uno della razza umana che già aveva benedetto, ma che ha trasgredito nel concetto di rispettare l'autorità del padre, lo ha maledetto. E se voi ci pensate bene, la maledizione non è mica finita, perché Cam è... si legge più avanti, ha procreato e ha invaso una certa zona di territorio. Qual è? L'Africa. E se voi dovete fare una breve riflessione, ma in linea di massima, purtroppo, meno male che non c'è il nostro, però abbiamo il nostro caro Daniele, è perché l'Africa nei secoli è sempre stato un paese dove gli altri, dopo dirò meglio chi sono gli altri, hanno preso persone per farne un servizio duro, tipo schiavismo, è così. Ma qua guardate cosa dice: maledetto sia Canaan, sia servo dei servi di suoi fratelli. Cioè, servo dei servi vuol dire una cosa che continua, che ha una durata, dei suoi fratelli, quindi degli Eftiti. Gli Eftiti siamo noi come razza, indicativamente, e dei Semiti, che sono invece quelli del Medio Oriente, tanto per capirci. Allora, ha dato una benedizione in relazione all'avere rotto questo principio di discendenza, dell'autorità di discendenza, ha maledetto specificamente uno, e la maledizione non è una maledizione dalla sera alla mattina, una cosa che perdurata nel tempo sta ancora avanzando. Adesso c'è un miscuglio generale che si fa più fatica a seguirlo, ma perché negli Stati Uniti c'è l'Alabama, c'è la Louisiana, il Kentucky, così, che sono tutti pieni di persone di colore? Ma perché le andavano a prendere in Liberia, quei cose del genere, in paesi del genere, per portarli a casa e farne cosa? Metterli al loro servizio. Allora, trattiamo con cautela la parola, perché è veramente piena di rivelazioni che vanno rispettate e di cui dobbiamo capire il valore. Va bene. Con questo è la scuola. Ho detto però che poi ha fatto l'esame di maturità. Sono tornando indietro. E l'esame di maturità è stata una bocciatura piena. Perché? Conoscete la parola tranquillamente, sto parlando dei primi 6 versetti nel capitolo 3 della Genesi, ma noi troviamo che si vedono questi aspetti, che invece di credere si è messo a ragionare. Ragionare è a discutere. A discutere con qualcuno che sapeva essere nato prima superiore a lei, quindi con delle capacità che lei non aveva. Seconda cosa, è stato fallito l'esercizio di protezione di autorità da Ish a Isha, non l'ha protetta. Non dice niente, non si capisce dov'era, però è al momento opportuno per prendere il frutto c'era. Era lì quindi. E secondo, c'è un aspetto peggiore, che se è mancata la attuazione di questo principio di protezione che Dio ha dato a Ish, verso Isha, è mancato anche il principio di obbedienza di Ish verso Dio. E questo è il punto peggiore. Non ha rispettato l'autorità di Dio. Gli aveva dato un'autorità e non l'ha rispettata. E questa è la base, quello che sto dicendo adesso, la base del male di tutta l'umanità. Per cui quando in tante circostanze si parla dell'autorità, che oggi è un oggetto deriso, un'istituzione derisa, un'istituzione mortificata, un'istituzione etichettata di tutte le cose possibili, i giudizi possibili, meno quello di avere autorità. Sembra solo una e dal resto facciamo così, si passa costantemente da un'autorità esagerata da una parte, la democrazia spiccicata, tutto fa ciascuno fa quel che vuole. Guardate nel libro dei giudici, se lo leggete, mancando un riferimento che era Mosè, che pasticci sono successi, Mosè o Giosuè. Oppure dalla parte opposta, la dittatura feroce, che è sbagliata anche quella. L'uomo perché fa così? Perché mangiando il frutto, quello là sbagliato, ha perso l'equilibrio fra il bene e il male. E quindi oscilla di qua e di là in continuazione. E se quello che ho accennato è un oscillare sociale di gravissima conseguenza, lo facciamo poi in mille cose semplici e costanti della nostra vita. Abbiamo perso il riferimento. Allora, riassumo perché è ora. Il peccato da cui sono partito, quello cioè che il Dio Gesù è venuto a togliere, è in pratica riassunto non riconoscere i ruoli relazionali stabiliti da Dio, e in particolare quello verso Dio. La redenzione, a parte Gesù, è stato il ristabilire questi ruoli che erano stati offesi. La santificazione, lo leggiamo, si trova in Romani 6, alla fine del capitolo 6 circa, dice che la santificazione è il frutto della redenzione, è il frutto della redenzione, bella questa parola, frutto, dice, e la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Avevo già fatto una domanda, era necessario che venisse Gesù? Eh sì, era necessario perché? perché noi abbiamo mancato di credere a Dio. Noi non abbiamo riconosciuto che Dio, creatore, tutto il creato attorno, autorità sicura, autorità benigna, ci ha detto una cosa e noi abbiamo fatto il contrario. Abbiamo offeso l'autorità di Dio. E questo è il risultato. Noi siamo, ovviamente lo sapevamo, ma siamo colpevoli della situazione mondiale che stiamo vivendo e che si avvia a una sua conclusione. È mezzogiorno, quindi chiudo. Dico solo, lì ci sono poche pagine, sono 6-7 facciate, prese dal libro Autorità Spirituale di Watchman Nee, che molti forse conoscono, però forse non tutti, e sono solo le pagine iniziali in cui stabilisce molto chiaramente qual è il concetto e il valore dell'autorità secondo la parola. Che il Signore ci benedica a trarne un beneficio nel nostro rapporto quotidiano, in casa, famiglia, sul lavoro, fra di noi come credenti, verso le autorità delegate anche se antipatiche, ma sapere che tutto questo onora Dio, rispettare l'autorità che Lui ci ha dato. Amen. Amen.